ci si ritrova di nuovo al punto di partenza, dove tutto ebbe inizio, sulle rive del lago, lì, in quel luogo dove gli amici di Gesù hanno lasciato le reti per seguirlo. Lo ricordiamo tutti, quando Gesù andò lì a chiamarli e a dire: venite, seguitemi, vi offro un cambiamento di vita, vi offro una vita nuova. Mi piace da impazzire l'idea che questo brano del Vangelo ci dà la possibilità di comprendere totalmente come Dio lavora nella nostra vita. Si ricomincia, si riparte, e si riparte da lì dove tutto ha inizio. Ti ritrovi di nuovo a fare il pescatore, eppure loro sono quelli che hanno vissuto tutta l'avventura con Gesù, hanno visto i miracoli, hanno condiviso con lui il pane, hanno visto la morte, la passione, la sofferenza, hanno visto anche la risurrezione, eppure non si discostano dall'idea di ritornare alla quotidianità. Chi fa esperienza di Dio non si esalta, chi fa esperienza di Dio non sta lì a gettare via tutta la sua vita per dire: cambio completamente tutto di me. Io amo alla follia chi riesce a cambiare senza cambiare, perché questo è l'insegnamento di questo Vangelo. Loro ritornano a pescare, ritornano a fare i pescatori, Simon Pietro, ritornano lì a fare quello che normalmente facevano prima, come se l'esperienza con Gesù gli avesse dato il coraggio di essere fedeli alla propria vita. Io, voi lo sapete, non faccio il tifo per quelle persone che necessariamente in maniera assoluta vogliono fuggire dalla realtà, fuggire dalla propria vita, cambiare totalmente vita lasciando città, lasciando lavoro, lasciando moglie o marito, figli, amici, perché bisogna ricominciare da zero dimenticando quello che è stato. Non faccio molto il tifo per questo tipo di persone, ma amo quelle persone che con coraggio si mettono ad attraversare la propria vita e ritornano con uno sguardo nuovo. Eppure sembra che gli amici di Gesù non sono tornati a fare i pescatori con uno sguardo nuovo, perché loro pescano, Pietro dice: io vado a pescare, e non tirano fuori nulla. Ritornano in quella notte della inutilità. Quante volte anche noi pensiamo di aver fatto un cammino, un percorso, di aver lavorato su se stessi, di aver imparato delle cose, e poi ci si ritrova a vivere la notte dell'inquietudine, la notte di chi sembra che non ha fatto nulla, che non ha cambiato nulla, che non è riuscito a fare un passo in avanti, si sente sempre lì, senza pescare nulla. Ritira le reti della vita e si ritrova con la rete vuota. Accade per tutti questo, e accade anche ai discepoli di Gesù che hanno vissuto con lui. Eppure la straordinarietà di Gesù qual è? Che non li abbandona e che non li lascia soli e che non sta lì a pensare che loro, dopo aver vissuto con lui, devono essere perfetti e quindi devono aver capito tutto. No, lui sa benissimo chi siamo, sa benissimo cosa si muove dentro di noi e sa benissimo anche chi sono gli amici di Gesù. E allora è la terza volta che Gesù appare agli apostoli, la terza volta. Ricordate, la prima nella casa, ancora più quotidiana, sulla strada con i discepoli di Emmaus, questa volta sulle rive del lago, dove tutto ebbe inizio. Mi piacerebbe che oggi ciascuno di noi potesse ripercorrere e rendere vivo da dove tutto è iniziato. e ritornare lì, e ritornare in quel luogo, in quello spazio, in quel sentimento dove noi abbiamo sentito la gioia vera, dove abbiamo percepito di essere innamorati, di aver compreso che la vita è meravigliosa, che Dio è straordinario, perché è lì che bisogna ritornare. Noi ci si prova a voler fuggire la vita, pensando di cadere in quella che io chiamo la sindrome dell'ape, che vola da un fiore all'altro. Ma poi l'ape, quando ha compreso invece qual è il fiore migliore, ritorna lì, ma ritorna con uno sguardo diverso, con un desiderio diverso. Allora mi piace pensare che anche quando tutto ci sembra vano e ci sembra che non ne abbiamo fatto nulla nella vita, quando ci sentiamo inutili, Dio è lì con te, è sulla riva del lago, sta lì a guardarti e a tenderti una mano e a voler ritornare a camminare con te, perché tu sei degno anche nella tua ambiguità, tu sei degno di vivere anche nell'inutilità, anche nella non comprensione, anche nella difficoltà, e lui si trova lì. All'inizio non lo riconoscono, poi anche loro, come noi, cominciamo a riconoscerlo di nuovo e a dire: lui è il Signore. E lo riconoscono dal fatto che lui è con loro, semplicemente. Dio si riconosce da questo, che è con te, che cammina a fianco a te, che non ti lascia solo, che non ti lascia sola. E dove si riuniscono? Attorno a un fuoco di brace con un po' di pane e un po' di pesce. A me mi fa impazzire questa roba qui, perché noi pensiamo sempre che Dio sia sulle altezze e nei cieli. Sentiamo sempre questo Dio lontano da noi, e invece in un pezzo di pane e in un pesce di brace e in un fuoco e nella nostra quotidianità, in quello che noi siamo, in quelle poche cose che abbiamo, lui sta lì, è dentro lì. E lui dice: avete qualcosa da mangiare? Prendiamo quei pesci che avete mangiato. Perché lui gli dice: gettate le reti dalla parte destra. E qui una roba pazzesca. Chi è pescatore sa benissimo che le reti non si buttano mai dalla parte destra, ma sempre dalla parte sinistra della barca, dove c'è la corrente. Eppure loro cosa fanno? Si fidano, eppure sono pescatori. A me mi piace questo, perché spesso noi siamo convinti di quello che facciamo, di quello che diciamo, noi siamo gli esperti della vita, sembra a volte che noi abbiamo già capito tutto, no? Eppure loro erano pescatori, Gesù no, veniva da una falegnameria Gesù. Eppure dice: buttate la rete dalla parte destra, fidatevi, fate una pazzia, fate quello che non avete mai fatto, fate quello che non avete mai calcolato, rinuncia al tuo sapere, rinuncia anche alla tua verità assoluta, che le cose si fanno così e si devono fare così. Loro ci hanno rinunciato, ed è quello lo scatto che gli ha dato la possibilità di dire: perché no? Vi ricordate all'inizio, quando Gesù li chiama, anche lì loro si sono fidati: sulla tua parola getterò le reti, perché anche lì non avevano preso nulla. Poi Gesù di nuovo riprova, rifallo. Questa volta gli aggiunge una roba pazzesca, cioè una cosa che non si fa nella pesca. Eppure ecco lo straordinario nell'ordinario, ecco l'imprevisto, l'incalcolabile. Loro ritirano sta rete piena di pesci. Allora penso quante volte anche a noi la vita ci chiede di fare cose che noi non avremmo mai fatto, di bene, di bello. Quante volte sentiamo una spinta dentro di passione, di bene, e per quelle 4-5 convinzioni e sicurezze che noi abbiamo ci ingabbiamo nei nostri schemi, perché noi siamo di quelli che abbiamo il pallottoliere davanti, ci facciamo prima il calcolo, se funziona il calcolo bene, se no non si fa. E chi l'ha detto? Se uno ha imparato a contare fino a 7, non può dire che l'8 non possa esserci. L'8 c'è sempre, sempre. Se tu hai imparato a vivere così una vita intera, se ti senti professionista della vita, non significa che non puoi fare diversamente una volta. Fallo. Prova realmente a gettare le reti dalla parte destra. Se hai fatto sempre in quel modo e ti ritrovi con una vita mediocre, mezza felice, prova a fare altro. Prova a sperimentarti in un altro ruolo. Prova a sperimentarti in altro. Prova a gettare, a rischiare un po' di più. Perché a volte la vita noi pensiamo di conoscerla e pensiamo a volte di conoscere anche noi stessi e non ci sperimentiamo mai in nuove vite, in nuovi modi, perché ormai siamo in quel modo, dici questo so. A me mi fanno sorridere terribilmente quelle persone che dicono sempre questo è il mio carattere, questo so io. Non è vero, perché tu puoi essere tutti i nomi che vuoi. Tu puoi essere tutti i nomi che vuoi. Sperimentati, prova, allenta le tue rigidità, allenta le tue sicurezze, perché l'unica certezza è l'incertezza. Allora se noi impariamo a camminare sulle acque come Gesù, se impariamo a fidarci di Lui che ci dice hai fatto sempre così, beh, mo fa così, fai altro nelle relazioni tra noi, nei confronti della fede, nelle nostre giornate, al nostro lavoro. Chi l'ha detto che dobbiamo stare sempre lì? Io conosco delle persone che per 50 anni per andare al lavoro hanno fatto sempre la stessa strada, o per 50 anni vanno a prendere sempre il caffè nello stesso bar. Si può, ragazzi, cambia bar, cambia strada, cioè, perché è assurdo. Cioè, essere metodici e stare lì a fare tutti i giorni le stesse cose e avere gli stessi sentimenti e avere le stesse abitudini ci paralizza completamente. Ecco perché mi piace da impazzire quando Gesù da risorto dice per una volta getta ste reti dalla parte destra, hai fatto sempre così, fai altro, rinnovati. Gli altri fanno sempre in questa maniera, tu fa diversamente, perché no? Se ti dà troppa ansia questa roba qui, fallo per gioco, giocaci un po'. Se al lavoro tu sei uno che obbedisce sempre e fa tutto quello che gli dice il capo al lavoro, per una volta dallo tu il comando, alza la mano e dice fai tu così. Vivilo come anche un gioco. Se sei il contrario, se uno che dà sempre gli ordini a tutti, tu fai questo, tu fai quest'altro, per una volta lascia che gli altri ti diano un comando e fa quello. Capite? Allentare e provare a fare altro nella vita, perché altrimenti ci paralizziamo, entriamo in un'idea completamente sbagliata della vita e non siamo aperti alla sorpresa. E non siamo aperti a Dio, perché Dio è sorpresa, sempre. Ecco la parte destra ed ecco tutti i pesci. E Gesù si mette lì, con loro, attorno a un fuoco, spezza il pane, mangia il pesce. E arriva il cuore di questo Vangelo, che è veramente un'apertura totale nella vita. E quanto mi piacerebbe che respirassimo profondamente questo incontro tra Pietro e Gesù. Sta tutto qui, il Vangelo è tutto qui. Ricordiamo tutti Pietro, ricordiamo tutti quello che ha vissuto, quello che ha fatto, il tradimento. Lui lo sapeva, eppure l'ha fatto. Voi provate a immaginare Pietro quando si rivede Gesù risorto davanti. Cioè, io penso che ha tremato, cioè le gambe gli facevano Giacomo, Giacomo. Per dire, questo qua mi rimprovera, cioè questo qui adesso mi ammazza, cioè come che io non era morto sulla croce, l'avevo tradito e me lo sedevo, te lo ritrovi davanti, dici, e mo che faccio? Che gli dico? Mo questo qui minimo minimo mi dice te l'avevo detto, non lo fa, spiazza completamente quello che noi faremmo invece normalmente. Se qualcuno ci tradisce, qualcuno ci fa del male, noi minimo minimo, se non lo facciamo fuori dalla nostra vita, gli diciamo: te l'avevo detto, però te l'avevo detto, sta sempre nella nostra bocca, te l'avevo detto, sempre con quel ditino, te l'avevo detto, hai visto? A volte stiamo lì ad aspettare che l'altro arrivi, perché noi a volte stiamo lì, sì, no, lo lascio nel brodo, lo lascio cucinare, tanto torna, e quando torna noi soddisfattissimi, petto in fuori e pancia in dentro, diciamo: te l'avevo detto, e là noi godiamo come i pazzi. È completamente errato, è completamente il comportamento opposto a quello che invece ci dà la maturità e la bellezza della vita. Gesù non rimprovera Pietro, non gli dice neanche: te l'avevo detto, perché Gesù guarda il cuore, va oltre, e non stava lì ad aspettare questa situazione per dirgliene quattro, ma arriva, lo guarda negli occhi e gli dice: Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro, mi ami? E Pietro sbarella, cioè non capisce più nulla, dice: come mi dice mi ami? Che significa? Non mi rimprovera, non mi giudica, io l'ho tradito, e per colpa mia, anche se è morto, l'hanno crocifisso e ha sofferto come una bestia. Io penso che Pietro si sia portato dentro il senso di colpa fortissimo. Non sta lì a dirgli: Pietro, hai capito tutto quello che hai fatto, che ho fatto per te, hai capito la croce, il significato teologico di tutto quello che abbiamo fatto, nulla di questa roba qui. A Gesù non gli interessa nulla della dottrina, non gli interessa nulla che se tu hai capito o no, non gli interessa nulla, gli interessa solo questo. È un mendicante d'amore Dio, e dice: Pietro, ma mi ami più di costoro? E qui Gesù usa la parola agape per dire amore, che è il massimo dell'amore. L'agape è il massimo, l'infinito amore che dà la vita completa. Pietro, tremante, non riesce a corrispondere a questo grande amore e usa un'altra parola, filia, che è bene dell'amicizia. Dice: Signore, io ti voglio bene. Gesù la seconda volta dice: Pietro, mi ami? E ancora una volta toglie più di costoro e gli dice, si abbassa ancora di più Gesù, dice: questo mi ha risposto con filia, con amore di amicizia, mi ritraggo, mi abbasso ancora di più e dico: mi ami? Almeno mi ami. E Pietro ricontinua a dire: Signore, tu lo sai che io ti voglio bene. Quindi Gesù toglie il paragone più di costoro, perché ognuno ha la sua misura d'amore. Non c'è un modo giusto di amare, ma c'è il tuo. Non si può paragonare. La terza volta, tre volte, e capite da soli perché tre volte. Perché tre volte Pietro l'ha tradito e tre volte lo perdona. Tre volte tradito, tre volte perdonato. L'ultima volta Gesù usa il termine filia anche lui. Dice: Pietro, ma mi vuoi bene? Cioè si riduce ancora di più per arrivare proprio ad altezza di cuore, per arrivare a come amo io, a come sono io, piccolo come sono io. Cioè Dio che fa una kenosi, un abbassamento totale per dire: mi vuoi bene? E Pietro un po' si rassicura e dice: Signore, ma tu sei tutto. Tu lo sai che io ti voglio bene, e viene perdonato e si scioglie completamente, perché Dio può essere tradito anche mille volte, ma per mille volte lui ti dirà: mi vuoi bene? E allora io penso che sia veramente il massimo della maturità e della bellezza nelle nostre relazioni. Perché Dio puoi tradirlo puoi sentirti tradito tutte le volte che vuoi, ma lui interverrà sempre nella tua vita a dirgli: hai fatto questo errore, hai fatto questo sbaglio, hai fatto questa cosa, ma mi vuoi bene almeno? Mi vuoi bene? E a me mi sembra che veramente ci apre un orizzonte nuovo di leggerezza, di splendore, di magnificenza nell'amore vero. Mi vuoi bene? E Pietro piange. Quelle lacrime sciolgono completamente quel tradimento, la colpa, lo sbaglio fatto, l'errore non esiste più, non c'è più errore, perché piangono insieme, perché Dio vuole piangere con me e piange ogni volta con me. Ecco perché allora l'amore di Dio è veramente infinito e non è uno scherzo, non è uno scherzo, è proprio vero, è proprio così. Allora capite che è un Dio che è realmente misericordioso, che ti perdona dalle viscere, non ci gioca sulla vita, ma ti accoglie veramente e ti sente fortemente vicino a sé, tanto da non giudicarti mai, da non rimproverarti mai, tanto di non dirti mai: te l'avevo detto. A lui non gli importa. Quando mi piacerebbe che ciascuno di noi potesse provare a viverla un'esperienza di questo tipo, ma forse alcuni di voi già l'hanno vissuta, e quanta libertà ti dà nel non giudicare, nel non rimproverare. Proviamoci a non dire mai più all'altro: te l'avevo detto. Non lo diciamo più ai nostri figli: te l'avevo detto. Ah, se avevi ascoltato mamma e papà non ti saresti ritrovati in questa situazione. I figli, smettetele di dirlo ai vostri genitori: te l'avevo detto. Il te l'avevo detto non produce vita. Quello che c'è bisogno è il perdono vero, e l'accoglienza verso l'altro, verso tuo padre, verso tua madre, verso i tuoi figli, i tuoi amici, i tuoi fratelli. Almeno digli: ma mi vuoi bene? So così, sono un po' rattrappito, a pezzi. Non sono perfetto, sono debole, sono fragile, sono di carne, ma mi vuoi bene? È il perdono che vince tutto. Il perdono veramente è l'unica strada possibile. Se vuoi ricominciare a camminare nella tua vita, due sono i motivi per cui non cammini più: o perché devi perdonare te stesso, o perché devi perdonare qualcuno che ti ha fatto del male. Quando attraverserai e comincerai il cammino di perdono, che non si improvvisa ma si inizia, allora sì che potrai guardare negli occhi tutti senza giudizio, senza sottomissione, ma con la libertà di chi si sente veramente amato per quello che è e non per quello che fa. Se solo riuscissimo a farlo l'uno verso gli altri, questo, capite che rivoluzione, capite che cambiamento di rotta. E non sono solo parole, perché se è qui che siamo 100, 10 di noi cominciano a farlo, il mondo si ribalta. E quando il mondo si ribalta, realmente al potere ci andrà l'amore. E quando va al potere l'amore, veramente c'è Dio sulla terra. Il regno di Dio è già qui.